Ore 14 e 32, 13, 14, 15 secondi. Torniamo a trasmettere dagli studi di Via Cecchi. Io sono Stefano e adesso iniziamo con una nuova puntata di Rolling in the Deep. Allora, bentornati al nostro appuntamento settimanale, qui ogni giovedì dalle 2:30 alle 3:30 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ricordo subito che sono disponibili puntate precedenti di Rolling in the Deep sul sito di Radio Blackout, www.radioblackout.org. Ci trovate chiaramente nel palinsesto e dal palinsesto potete accedere a tutta la lista dei precedenti podcast. Rapidamente, i numeri di telefono per contattarci qui in studio: al WhatsApp, messaggi, Telegram, segnalazioni e tutte cose, 346-667-3263, telefono fisso 011-249-5669. Ci potete sentire in FM sui 105-250 e anche in DAB e ovviamente in streaming sul sito www.radioblackout.org. Di cosa parliamo oggi? Allora, nelle scorse settimane abbiamo esplorato le radici ritmiche e musicali della musica contemporanea nel cuore degli States. Siamo partiti da Detroit, nel Midwest, nella Rust Belt, e poi ci siamo spostati a Memphis, Tennessee, in uno dei Southern States, e infine siamo arrivati a Chicago, in Illinois, alle sponde del lago Michigan, e qui invece siamo proprio in pieno Midwest. L'abisso musicale che abbiamo ascoltato è stato di blues, soul, R&B, ovvero, tra gli altri, la base musicale del rap. Vi avevo promesso che prima o poi ci saremmo arrivati e quindi ci siamo arrivati. Siamo arrivati a questo mondo enorme che avremo modo qui di affrontare a Rolling in the Deep. Però ho deciso di non essere troppo americano-centrico e quindi scompigliamo un po' le carte e torniamo al di qua dell'Atlantico. E quindi parliamo di rap e di come si è diffuso il rap in Europa e come qui in Europa abbia poi preso delle sue strade completamente originali, che poi di fatto si sono distaccate un po' dalla madrepatria del rap, che sono gli Stati Uniti e in particolare la East e la West Coast, no? New York, ovviamente, la casa base, e lei, Los Angeles. Ma anche qui, negli ultimi anni ci sono paesi che più di altri hanno preso una loro strada, e c'è un paese in particolare che nell'ultimo decennio si è proprio distinto, ovvero la Francia. Ma potevo io mettervi in ordine cronologico la storia del rap francese? No, perché non è da Rolling in the Deep, non è da questo programma. E quindi oggi partiamo sempre da una città, ovviamente Parigi. Stiamo parlando della Francia e la Francia è pressoché parigicentrica, e anche rispetto a questo tema non fa eccezione, anche se c'è un grandissimo anche se sul rap in Francia. Ma oltre a farlo attraverso la musica, lo facciamo attraverso un film. Allora, quindi facciamo qualcosa di diverso rispetto alle altre puntate, e oggi giocheremo di fatto sulla trama di questo film. Ovviamente sto parlando del La Haine, L'Odio, il film di Matthew Kosovitz, e gli album, la musica a cui faremo riferimento è un mixtape che è ispirato al film, che si chiama La Haine Music Inspired du Film. Scusate, io cioè il francese lo so proprio da schifo, e quindi perdonate, ma oggi e forse anche nelle prossime settimane mi sentirete pronunciare le cose in una maniera tremenda. Perché questa scelta? Beh, allora, La Haine, l'odio, è un film densissimo, ha segnato un'intera generazione di artiste e artisti francesi. La quantità di questioni sociali toccate è davvero impressionante, soprattutto se pensiamo che è un film che dura un'ora e mezza, che rispetto agli standard degli ultimi anni è nulla, ormai ci stanno abituando a film che durano tre ore e mezza. Eppure La Haine in quest'ora e mezza riesce a... è diventato un film assolutamente spartiacque e anche per le stesse tecniche di ripresa e montaggio video e audio che hanno fatto scuola, quindi ha un'importanza non soltanto per tutto, diciamo, il movimento hip hop e rap, ma ha un'importanza anche proprio da un punto di vista cinematografico. Ma questo, insomma, lo vedremo un attimo poi meglio nel corso della puntata. Perché parlare di La Haine? Perché parlare di La Haine oggi? Beh, innanzitutto perché quest'anno ricorre il suo anniversario. Il film è uscito nel maggio del 1995 e il mixtape Music Inspiré du Film è uscito poco dopo, quindi questo ci fa capire anche la connessione che aveva questo film, che ha avuto questo film con la scena rap di allora. Sono passati dunque 30 anni, ma la sua potenza non si è assolutamente ridotta. Anzi, se noi rivediamo oggi quel film, ci permette di vedere cosa è cambiato e cosa no rispetto alla macro questione delle periferie parigine, e quindi poi possiamo anche vedere come sono cambiate le questioni sociali, anche come sono cambiate il modo di declinare queste questioni. E qui voi potreste chiedermi: ma questo programma non doveva usare la musica per raccontare il mondo in cui viviamo? Cosa c'entra un film? Avreste assolutamente ragione, ma fortuna vuole, o sfortuna, dipende dai punti di vista per voi, che proprio ieri sera ho scoperto questo mixtape mentre stavo preparando la puntata. E quindi di conseguenza ho detto: ok, assolutamente, andiamo sul film e sul mixtape. Anche perché, soprattutto, il mixtape è di una estrema importanza, perché all'interno del mixtape ci sono tutti gli artisti più importanti della prima generazione del rap francese. Quindi, di fatto, ascoltare questo mixtape e raccontare la Francia di allora, la Parigi di allora, attraverso questo film, in questo modo abbastanza bidirezionale, funziona estremamente bene, perché noi ci mettiamo queste canzoni che sono state ispirate al film, e nel mentre raccontiamo anche quali sono questi artisti, quali era il loro background, e anche vedere un po' gli stili, i suoni di quel periodo. Gli artisti principali di cui faccio riferimento sono proprio la generazione che sta a cavallo della fine degli anni 80 all'inizio dei 90, quindi proprio l'avvio del rap in Francia, ma non solo, anche di fatto un po' in Europa, che era arrivato con un leggero ritardo. Comunque a New York, parliamo, era nato a metà degli anni 70, la famosa serata Sedgwick Avenue è avvenuta nel 1975, quindi insomma siamo da quelle parti lì. Però noi utilizzeremo il film, questo mixtape per parlare di queste fantomatiche banlieue e della loro costruzione mediatica, dello stigma, delle storie che stanno dietro, dei processi di segregazione e tutto questo anche analizzando un po' l'iconografia, gli immaginari e i significati, no? Che Matthieu Kusowitz ha trasmesso attraverso questa pellicola. Ve lo dico fin da subito, faccio proprio un disclaimer subito: ho visto questo film tantissime volte, ogni volta ci trovo significati nuovi. Potrei parlarne per ore. Un po' di mie amiche e miei amici lo sanno perfettamente. Vedere questo film con me è davvero, credo, una tortura, perché io lo interrompo ogni due per tre per svarionare di brutto, perché davvero ogni scena, io non dico ogni scena, però quasi ogni frase, la musica, le riprese, eccetera, hanno davvero un significato e ci si può davvero collegare tantissimo rispetto a quello che significa vivere, nascere, crescere, vivere in una metropoli contemporanea, capitalista e così escludente come era la Parigi di allora e come lo è forse ancora di più oggi. Quindi cercherò di non dilungarmi troppo col fatto che siamo qui in radio e col fatto che abbiamo un tempo abbastanza limitato e dunque iniziamo.
La cité des Muguets a vécu cette nuit au rythme des émeutes. Jusqu'au milieu de la nuit, une centaine de jeunes a littéralement assiégé le commissariat de police qui se trouve au milieu de la cité. Les batailles rangées ont fait 14 blessés du côté des forces de l'ordre. 33 émeutiers ont été arrêtés. Les casseurs ont fini par saccager une partie du centre commercial ainsi que quelques bâtiments avant de se disperser à 4h ce matin. Ces émeutes font suite à la bavure d'un des inspecteurs du commissariat des Muguets. Il y a 2 jours, il avait sévèrement blessé un jeune de la cité pendant une garde à vue. L'inspecteur a été démis de ses fonctions, mais Abdel Isha est toujours en observation à l'hôpital Saint-Georges, où son état est jugé grave.
Que la nuit.
Cette fois encore la police est l'ennemi. Je souhaite la meute, personne ne piote. Ça sent l'émeute, ça commence. La foule crie vengeance par tous les moyens nécessaires. Préparer l'offense, la ville est quadrillée. Les rues sont barrées, les magasins pillés. Les lascars chirés. Moi j'ai toutes les caractéristiques du mauvais ennemi. Antipathique, sadique, allergique au flic. Même dans la foule, je porte la cagoule. Les plus jeunes m'écoutent dans l'école de la rue. Je suis leur prof, premier cours. Lancer le cocktail Molotov, sans faire de propagande. Abdoulaye nous demande la plus belle des offrandes. Le message est passé. Je dois sacrifier un poulet.
Pas de paix sans que Babylone paie. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que Babylone paie. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais?
Dans cette masse qui s'agite, je vis et ça m'excite. Tout crame autour de moi, les pompiers ne viennent pas. Même par la fenêtre, les gamins veulent en être. En maître, au CRS chaud qui se lance à l'assaut. Matraque à la main, dans les quarts du vin. Des fourgons blindés, des flics surarmés. Mon putain de quartier, on s'en va au territoire occupé. J'engraine, j'engraine à la mauvaise conduite. Certains ne m'écoutent pas et tentent la fuite. Pfff, y'en a qui veulent tige. Boum, les gars veulent le prestige. Comme le font les médias, le peuple tu mets pas. Le monde est à moi, je suis dans les montagnes. Devant moi tous les flics, ce soir j'ai pas d'usine, ce soir j'ai pas de fusil. Et monsieur Stop, il laisse la place à Bugsy. Avant de laisser faire mes pulsions meurtrières, j'adresse au tout puissant mes dernières prières.
Mais demande à Dieu de rester vivant.
Et j'appelle le diable pour faire couler le sang.
Pas de paix sans que Babylone paye, est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que Babylone paye, est-ce que tu le sais? Que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais?
3h du mat, partout ça calte, les civils s'éclatent. Qui est David?
Qui est Goliath?
Des journalistes à terre, des caméras par terre. Sur la vie de ma mère, la guérilla dégénère.
Sirène, fumigène,
ça sent le souffle, plus d'oxygène. Le sang dans le gouffre, la foule se disperse. Personne ne veut partir.
Ils veulent le paradis, mais ils ne veulent pas mourir.
Trop tôt pour festoyer, trop tard pour reculer. Ce soir la lune est pleine, ce soir je suis en veine. Font mal à l'indigène, déjà la même scène. De Floride à Oni, voilà si les frênes. Ce soir j'ai la santé. Ouais.
Pas de paix sans que Babylone paye, est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que Babylone paye, est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
E questi erano i Ministère Amer, sono uno dei gruppi pop francesi più importanti che ci siano stati negli anni 90. Il pezzo è Sacrifice du Poulet, de Poulet, scusate, ed è peraltro una delle canzoni loro più note, anche quindi questo per farci capire anche un po' l'importanza che ha avuto questo mixtape nello scenario dell'hip hop francese. La canzone racconta di una notte di scontri nella banlieue parigina. Il pezzo è assolutamente di forte impatto e critica contro la polizia e nella periferia parigina, e si è attirato tra gli altri infatti anche la reazione della loro ministro dell'interno francese, che lo accusò di essere un pezzo che istigava alla violenza contro lo Stato e le forze dell'ordine. Il gruppo, Ministère Amer, è originario di Garges-lès-Gonds e Sarcelles, del dipartimento Val d'Oise. credo che questa sia la pronuncia, che si trova nella periferia nord di Parigi. Quindi, per intenderci, siamo proprio nel pieno dell'Île de France. Questo perché, quando parliamo di Parigi, Parigi comune è davvero molto piccolo. Tutta la zona che sta attorno, tutta l'area metropolitana e la zona di fatto delle famigerate banlieue si trova nell'Île de France. L'intro che vi ho messo prima è proprio presa dal film ed è l'intro di un giornale che parla di una notte di scontri nella periferia dove è ambientato il film. Il film racconta dunque la storia di tre ragazzi di origine razziale diversa che, peraltro, nota a margine, questa è una cosa di non poco conto se consideriamo anche come è cambiata, no? la società e i territori urbani in questo senso, soprattutto nel post 2001 e poi in Francia nel post 2015, dopo che ci furono gli attentati. E loro vivono quindi diciamo in una zona generica che viene identificata in una periferia nord. Adesso non mi ricordo il nome esatto, se non sbaglio proprio lo cita proprio all'inizio del film. Facciamo subito quindi questa precisazione. Parigi, come ogni grossa metropoli occidentale, non è che tutto ciò che sta al di fuori degli stretti limiti del comune di Parigi è banlieue. Cioè, anche perché, ovvero, grossi complessi di case popolari abitati da persone povere razzializzate, perché questo è il significato odierno che viene fatto della parola. Ma in Ile-de-France noi troviamo tantissime cittadine e sobborghi della classe media, le ville dei miliardari che non vogliono vivere nel centro città. Quindi, al pari di tante altre grosse metropoli, al di fuori dei confini comunali di Parigi propriamente detta, troviamo gated community e anche grossi complessi di case popolari. Rispetto proprio a questa parola, banlieue di per sé non vuol dire nient'altro che periferia in francese, ma nei decenni ha assunto un connotato specifico, ok? E questo ad opera sia dei media che della politica. E il significato specifico è chiaramente un significato dispregiativo e va a identificare, diciamo, dei soggetti precisi, come vi dicevo, persone povere razzializzate. In particolare la parola banlieue si riferisce soprattutto ai quartieri che sono stati costruiti tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 con il boom e l'edilizio delle case popolari. E sono stati abitati prima dalla classe operaia, più diciamo genericamente nativa di cittadinanza francese, proprio della Francia, quella che viene definita la Francia metropolitana, no? E poi successivamente, chiaramente, queste grosse, tra virgolette, banlieue, hanno poi visto un passaggio a livello di composizione razziale con soprattutto i migranti provenienti dalle colonie prima e poi ex colonie francesi.
M'entraîne avec lui dans l'oubli. Qu'importe le pourquoi, le vent m'emporta. Petit pas, alors m'accroche et combat. Pour ma cause, je pars à l'assaut. Non pas de cadeau, je veux ma place sur le bateau. Car l'écart entre les classes s'efface et tant. La distance qui sépare la masse des boss s'étend. Pourtant les rats bondent à la ronde. Mais les aveugles sont en nombre et longue est la liste des tristes borgnes qui se croient droit. Ne voient que d'un œil, mais se croient droit. Et moi, dans le dos, tout seul t'as fait le saut. T'as plus qu'à prier afin de ne pas te péter les os. Oh, doucement, car à présent il faut mesurer le temps
et rester constamment dans le vent.
Seul est la même qui souffle sur ton visage. Mieux que sa chaleur est douce lors de ce voyage difficile. Ta vie ne donne qu'à un fil.
mille, la voilà qui défile hostile comme un putain de mauvais film d'Hollywood. Où les stars déposent leur empreinte sur la belle chaussée, décorée d'étoiles dorées. Oh là, hey, hey, qu'est-ce que tu vas laisser si ce n'est que quelques traces de sang séché. Tout est à ta porte et tant que tu ne t'emportes pas, t'auras toute heure de penser que la mort t'apportera ce que la vie te doit. Jamais aux yeux tu n'as eu froid. Cela n'arrivera pas dans ta chute alors que tu t'aperçois que le vent te nasse, son descendant te glace. Impuissant, quoi que tu fasses, il picote ta face. Ah, tes rêves se sont brisés comme un cube de glace à l'arrivée. Splash.
Quelques vers, père fait des prières et te protège de l'œuvre du malin. Car demain dans la tranchée, prêt à faucher aujourd'hui. Partout se faufile l'autonomie, sont dans les villes, jusque dans les parcs publics comme à Zurich. Pas de panique, des ailes politiques. Yeah. Ouragan de mensonges et de lâcheté venait grossir à la source, le vent des mille tourments. Il déclencha les guerres à l'aube du temps ailleurs. Il a soufflé les récoltes, les champs ne laissent derrière lui qu'une terre aride et des ventres vides. Les mots célestes sont ceux si l'oppressent. Est-ce l'âme du malin qui ne recule devant rien? Comme si la fin n'existait pas, pas de coupable, pas de tête à couper. Insaisissable, seul ton esprit est de taille à lutter et gagner la bataille.
Questa era l'event tournée dei Sens Unique. I Sens Unique sono un gruppo hip hop sempre di questo periodo, quindi inizio anni 90, però è questa cosa interessante, della Svizzera francese. E qui possiamo aprire la nostra prima parentesi, che ci dice molto del rap in Francia. Non solo chi è propriamente francese con la cittadinanza fa questo tipo di rap, ma è diffuso anche in tutti i paesi, diciamo, francofoni. La cosa ha fatto sì che poi negli anni si sia sviluppata quindi una fortissima eterogeneità al pari di quello americano e per esempio quello inglese, proprio perché si è fuso di fatto con le provenienze culturali e musicali di diverse parti del mondo, in particolare delle ex colonie del continente africano, le ex colonie francesi del continente africano. Quindi questo, diciamo, già per farci capire questi elementi, no, di diffusione di questo rap anche al di fuori proprio dei confini nazionali francesi propriamente detti, e ci fa anche un po' capire il perché ad oggi comunque il rap francese esprime una differenza così ampia nei vari stili, anche in base a chi lo fa. Dunque, nelle prime scene del film veniamo catapultati il giorno dopo che un uomo conosciuto dai nostri tre protagonisti, ovvero Said, Vince e Hubert, è finito in coma a seguito di un passaggio di alcuni poliziotti del commissariato di polizia locale. Nella notte quindi ci sono stati degli scontri tra abitanti e polizia, che è arrivata in massa nel quartiere, nella cittadina, per reprimere le proteste. Le scene ci restituiscono un panorama che penso molte e molti di voi conoscono bene, quindi grossi complessi abitativi in cemento, più o meno tutti uguali, con qualche parchetto qui e là, no? Dove ci sono soprattutto i ragazzi che magari hanno finito scuola. Le case popolari, grossi complessi di case popolari che venivano costruiti nei decenni dei 50 e dei 60. Quindi, come vi ho accennato prima, questo tipo di impulso edilizio è stato molto studiato a Parigi da uno studioso in particolare. Sapete che a me piace sempre fare un po' di riferimenti anche un po' a quella che possiamo definire la teoria urbana. E questo studioso è Henri Lefebvre, che è autore di due libri famosissimi, che sono Il diritto alla città e Spazio e politica. Sono diventati peraltro le pietre miliari negli studi urbani e nello studio dell'esclusione sociale urbana. Lefebvre, quello che fece era analizzare la costruzione di grossi complessi abitativi di Parigi nell'ottica dello scontro di classe, di espulsione, esclusione della classe lavoratrice parigina dal centro della città. Oltre che di speculazione, produzione materiale di spazio, quindi in ottica capitalistica. Quindi questi grossi complessi non sono semplicemente la città che si espande perché arrivano anche nuove persone, ma diventano proprio uno strumento di espulsione, di segregazione di quelli che sono considerati soggetti, no, indesiderabili nei grossi centri città, che invece devono essere oggi potremmo dire belli e scintillanti per turisti e persone ricche. Lo studioso ha compiuto i suoi studi in particolare in una città che è diventata famosa anche per la sua università, l'Università di Nanterre. Vi dice qualcosa questo nome? Io spero di sì, perché circa 2 anni fa, anzi anche un po' di meno, nel 2023, a Nanterre è stato ucciso, assassinato, un ragazzo di 17 anni che si chiama Nael. E a seguito di questa uccisione ad un posto di blocco della polizia stradale francese, si è scoppiata una rivolta nazionale in tutte le periferie delle metropoli francesi, che peraltro è stata forse quella più storicamente impattante e che ha avuto una risonanza anche di un certo tipo, anche perché questa rivolta si inseriva dopo mesi di mobilitazioni contro la riforma sulle pensioni. Non so se vi ricordate quei mesi del 2023, la Francia era davvero una pentola a pressione. Nanterre è infatti una di quelle città che sono state proprio costruite radendo al suolo gli insediamenti precedenti, che in molti casi erano anche proprio insediamenti informali costruiti dalle persone che nel post dopoguerra erano state attirate dalle grosse fabbriche della città parigina, e sono state quindi costruiti questi grossissimi complessi di case in cemento armato in stile nello stile architettonico di questo famoso architetto francese che era Le Corbusier, no? Questa idea di riuscire a strutturare la città e in parte l'idea stessa di società attraverso, no, la pulizia dei quartieri, attraverso quartieri tutti uguali, ordinati, eccetera. C'è anche da dire, possiamo fare anche questa nota a margine, che comunque questi grossi complessi abitativi avevano anche l'intenzione dare una casa a tutte le famiglie. Quindi c'è anche questa, diciamo, un po' contraddizione che va detta, perché nel senso, oggi per esempio lo Stato, che sia quello francese o quello italiano, non costruiscono edilizia pubblica da decenni, quindi questo ci fa anche capire un po' come è cambiato anche l'idea stessa di Stato sociale da parte di paesi che sono sempre stati a trazione capitalistica. Tutto questo noi diciamo perché, come al solito, per ribadire quanto sono importanti i contesti e i processi di segregazione spaziale, no? Sono delle scelte politiche ben precise nelle città, e su questo a Parigi e in Francia si vede particolarmente, in cui, no, lo Stato, diciamo, direziona tutto. Ci mettiamo un altro pezzo, sempre da Music Inspired Film, dal mixtape La Haine.
Les égarés sont comme des feuilles, et l'écran leur offre l'encre de la violence. À la recherche d'une identité, d'une vérité, de la frontière entre le clair et l'obscur.
L'image prend désormais le contrôle de la personnalité. La fiction devient réalité, et la réalité, un cauchemar.
C'est la 25ème image, et ça se fait de beau carnage.
C'est la 25ème image.
C'est la 25ème image, choisis bien ton personnage. C'est la 25ème image, et ça se fait de beau carnage.
C'est la
25ème image, choisis bien ton personnage.
Arrivé sur la télé, rien ne m'échappait. J'étais fasciné par les truands et la vie qu'ils menaient. Ils faisaient le mal, mais étaient toujours bien sapés. Plein de femmes et tout ce qu'ils voulaient. Être méchant m'était facile. J'ai donc décidé d'avoir le premier rôle dans le scénario dont je rêvais. J'étais trop jeune pour comprendre où j'allais. Agir sans réfléchir, c'est exactement ce que je cherchais. Je sentais la puissance affluer en moi au fur et à mesure que je serrais le 45 entre mes doigts. Combien de fois l'ai-je sorti? De la plus grosse à la plus petite embrouille, je me faisais parler mes douilles. Seulement je n'étais pas le seul nom à avoir pris une illusion pour une suggestion. Il fut plus rapide, putain c'était pas dans mon film. Il a coupé le film, je tombe dans le vide. Il n'y a qu'un pas de la fiction à la réalité. J'en ai fait deux et je suis en train de crever. Je m'envole mais mon corps reste au sol. Aveuglé par une image, j'ai choisi le mauvais rôle.
C'est la 25ème image, et ça sert de vos carnages.
C'est la 25ème image.
C'est la 25ème image, choisis bien ton personnage.
Tu pourrais finir en cage.
C'est la 25ème image, et ça sert de vos carnages.
C'est la 25ème image.
C'est la 25ème image, choisis bien ton personnage.
Tu pourrais finir en cage.
Oh yo, y'a l'air à la tête. télévision. Oh yo, la réalité dépasse la fiction. Oh yo, tâchons d'éviter toute confusion. Tu marches dans ma rue, c'est mieux qu'un film d'action. Dis mais non, oh yo, alerte à la télévision. Oh yo, la réalité dépasse la fiction. Oh yo, tâchons d'éviter toute confusion. Tu marches dans ma rue, c'est mieux qu'un film d'action. Dis mais non, écoute l'histoire du jeune qu'on appelle Andy. Situation classique, il habite mort, c'est Yovitri. Tout le monde dit qu'il a quelque chose en lui. Qui vous dit je suis taré, alors me fait pas d'ennui. Tout ça est bien banal, mais sous l'effet de certains produits. Il visionne ce qu'a fait, c'est puis il s'identifie. Hey, yeah, hey, c'est la panique dans la Tessie. Al Pacino a sorti son fusil. Si t'as vu la fin de film, tu sais comment ça finit. La vie est bien plus forte qu'un film de Fellini. Yeah, mais non, oh yo, y'alerte à la télévision. Oh yo, la réalité dépasse la fiction. Oh yo, tâchons d'éviter toute confession. Tu marches dans ma rue, c'est mieux qu'un film d'action. Yeah.
Viens ce rayonnement obscur.
Quand un enfant s'assied devant sa télé, c'est un épais écran de fumée qui se développe dans sa tête loin de la vision réelle d'un humain. C'est fait du quotidien, mais est-ce la pointe du spectateur naïf? S'il devient comme une victime de malin spectateur, la veille vierge infantile se tache de noir, absorbe la violence à l'instar d'un buvard. Flingue, viol et pulsion pour la création d'un vrai cauchemar en deux dimensions. Hollywood dans l'état de choc et paniqué, braqué par des caractères qu'elle a créés. Parce que le bon de héros n'a rien à voir avec le stéréotype du quartier. Donc il est rejeté mais le mauvais bénéficie d'un respect facile à désirer quand on vit dans la pauvreté. Angoisse ténébreuse que désormais je vois face à la peur de l'anonymat. 24 images de scène violente, la 25e sera réelle.
C'est la 25e image, et ça sert de vos carnages.
C'est la 25e image.
C'est la 25e image, choisis bien ton personnage.
Tu pourrais finir en cas.
C'est la 25e image, et ça sert de vos carnages.
C'est la 25e image.
C'est la 25e image, choisis bien ton personnage.
Tu pourrais finir en cas.
C'est la 25e image, et ça sert de vos carnages.
E questa era la 25esima immagine. La 25esima immagine, scusate la mia davvero pessima pronuncia, degli YAM featuring Nuta. Gli YAM, che è un acronimo IAM, sono anch'essi uno dei gruppi pop più importanti di questo periodo, ma cosa importante, sono di Marsiglia, e quindi questo per collegarci a quello quando io ho introdotto, no, all'inizio sul rap francese dicendo che è molto parigicentrico. Sì, ma no. Perché poi già Marsiglia fin dagli albori è presente, soprattutto diciamo negli ultimi, soprattutto qui negli ultimi anni, no, con lo sviluppo della trap e del drill, Marsiglia è tornata ad essere di fatto quella che è detta più o meno, no, i canoni della scena francese. E quindi gli YAM sono abbastanza emblematici su questo, perché stiamo parlando di uno dei grandi gruppi che, no, segnava un po' il passo di quel periodo lì, ed erano proprio di Marsiglia. Il gruppo era formato da Akhenaton, Shuriken, Kipos, Imhotep, Kefren e per un periodo anche dal rapper Freeman. Quindi questo anche per darci un po' anche l'importanza di questo mixtape, in cui di fatto c'erano tutti i gruppi e i rapper più rilevanti di quel periodo. Partendo proprio dal titolo di questo pezzo, Image, torniamo sulla questione dell'immagine e dell'immagine della banlieue e di chi la abita, no? L'immagine che è stata trasmessa da media e politica nel corso, soprattutto dagli anni 90 ad oggi, di questi quartieri popolari parigini e non solo. C'è una fantastica scena del film in cui Said, Hubert e Vince si stanno trovando a un parchetto, no? E si stanno fumando una canna. Anzi, in verità, se non sbaglio, Said sta facendo su, e arriva una troupe televisiva che vuole intervistarli perché e qui apriamo virgolette, sembrano proprio i ragazzi che hanno fatto gli scontri ieri. Ovviamente la risposta dei tre è proprio contro questo tipo di etichettamento e non si fa attendere. Questo perché negli anni si è generato tutto un immaginario razzista sulla banlieue e i cosiddetti banlieusards, gli abitanti della banlieue, che sono considerati rozzi, violenti, no? E anche solo quindi il semplice fatto di avere una tuta da ginnastica e delle scarpe della Nike, no? Ti etichetta come, diciamo, quel ideal tipo di persona. Peraltro, no? Qualcosa che ci risuona anche di molto familiare, no? Rispetto al dibattito penoso che c'è negli ultimi anni, no? Anche qui in Italia sui cosiddetti Maranza. La risposta dei tre, chiaramente, non si fa attendere, mandano a quel paese la troupe e questi si allontanano, tra l'altro commentando, no, in maniera stizzita. C'è un'altra scena del film che mi piace richiamare, sempre su questa idea di immaginari, che è quando i tre si trovano a un vernissage di arte contemporanea in un centro di Parigi, no? E qui non è un caso che Matthew Kosovitz l'abbia ambientata lì, perché vuole rimarcare l'ipocrisia, no, degli intellettuali francesi che sono lì dediti a venerare quest'arte contemporanea, no, che fa critica sociale, e poi snobbano in maniera classista questi ragazzi. Quando vengono cacciati dalla mostra, non so se vi ricordate, ma c'è una frase che ci lascia proprio... cioè ti lascia di stucco, o meglio, cioè se uno, diciamo, è passato da un certo tipo di mondi non ti stupisce assolutamente. Comunque il responsabile della galleria chiude la porta e fa, si rivolge agli altri e fa: ah, il disagio della periferia, no? E gli altri tutti si annuiscono. E qui vi sparo il mio pippone, perché le problematiche sociali a una certa sinistra ben pensante, anche a una certa sinistra che si definisce, possiamo dirlo, anche un po' radicale, piacciono solo se rappresentate sotto forma di arte e scrittura. Ma quando queste si confrontano direttamente con i soggetti, no, di cui parlano i cosiddetti poveri, la risposta non è diversa da quella che una qualsiasi altra persona di destra razzista darebbe, semplicemente con l'ipocrisia che però prima eri lì a parlare a un vernissage del disagio della società.
Mais non,
Vous connaissez rien, Hogan?
Vous parlez de quoi?
Des articles.
Rappelle pas quand tu sors le camion là sur la route.
Ça c'était pas rien.
Vous parlez de quoi? Des articles, c'est un slogan. Vous parlez de quoi?
J'entame le week-end, déjà 2 heures, il faut que je me lève, putain quelle flemme. Ma mère rentre dans ma chambre encore pour parler dans ma tête. Allez, je me casse avant que ça commence à fraîche. Arrivé hors de, j'aperçois ma pinko Sonia. Elle a purgé une peine de 11 mois pour un pute, ça me cache bras. C'est vraiment l'os, 11 mois, c'est pas extraordinaire. Mais lorsqu'on est jeune, on bénéficie d'une chance supplémentaire. Un peu plus loin, quelqu'un m'interpelle par mon pseudonyme. L'inconnu s'approche, plus de charme en toi que plein de primes. Après un quart d'heure de discussion sur ma passion, l'étranger enchaîne sur une nouvelle série de questions. Le genre de questions qui dévoile ses arrière-pensées. Cet enculé n'a qu'une idée, celle de meurtre. Bref, il fait partie de ces gens bornés, cette catégorie d'être que je qualifierais de stressé. Je me retire mon los, sans faire d'histoire, laissant se poule sur le trottoir avec des espoirs. Les mâles de cité sont comme ça avec les charnels, car la plupart sont perdus et n'ont aucun respect pour elles-mêmes. Yeah, c'est un phénomène de banlieue, dur de rester sage quand tu fais partie de ce milieu. Pour moi, c'est une journée bien comme tant d'autres. Check ça, c'est Asmux mon los. Je me dirige vers la cité démon. montagnard. J'y rencontre Stéphanie, une charnelle que j'ai tricard. Boy, un sacré canon, super sympa. Mais le problème c'est que c'est aussi une sacrée love ça. Moi ça me dégoûte les meufs qui ne respectent pas leur corps. Et dès qu'on lance des paroles font semblant d'avoir des remords. Baiser avec 5 mecs dans la même soirée, puis se mettre à pleurnicher en demandant un peu de respect. Passons, ces histoires ne sont que broutilles. Moi j'ai un bond à 18h chez mon envoi et début. Les heures passent, personne ne s'en aperçoit. Bientôt 11h, il est temps de rentrer chez moi. Je suis crevé, j'ai envie de me coucher. J'ai la voix défoncée, j'ai passé la nuit à frapper. Bientôt minuit et dans 4 heures je me lève. Putain, si mon frangin me serre, il me crève. Allez, c'est type arrive, veut jouer les grands frères. Ils font ça me donner des leçons de morale. Ce vulgaire incapable, à peine foutu de se prendre en charge. Il veut me donner des ordres. Ah ouais, c'est la débrouillarde. Je n'autorise qu'un seul homme à me gueuler dessus. C'est mon paternel et cette époque est révolue. Je suis loin d'être une fille sortie d'une campagne qui ignore les vices de banlieue et était pourvue de hargne. Allez, c'est bon, boy, moi je te rends. Check ça, c'est Asmok Molo.
E questa era C'est la même histoire di Ste Strauss. Ste Strauss è originario di Val-de-Marne, che è un sobborgo della Parigi a sud. E io ve l'ho messo anche per... al di là perché è chiaramente presente questo mixtape, però perché è stato anche un membro del collettivo Mafia Underground e che è stato centrale nello sviluppo del rap parigino, ma non solo, diciamo di tutta quella scena underground del rap francese che è sempre stata presente dagli anni 90 in poi e che ancora oggi esiste e riesce anche un po' diciamo a bastarsi a se stessa, che se vogliamo anche un po' magari la differenza per esempio con la scena underground invece rap un po' più italiana, che invece ha sempre avuto più difficoltà diciamo a rimanere anche economicamente in piedi senza per forza, no, entrare nel mainstream. Tempo e spazio dilatato nel film dell'odio è una caratteristica che si nota subito nella pellicola e che è impressionante. Chi non l'ha ancora visto ve lo dico subito, chi l'ha già visto capisce di quello che sto parlando. È una pellicola che dura circa 1 ora e mezza, ma riesce a dilatare il tempo attraverso questo ticchettio continuo dell'orologio e a queste inquadrature in cui non succede niente. Di fatto l'immagine che ci viene lasciata dal regista è un limbo senza uscita, fatto di ansia e soprattutto di attesa di un qualcosa o qualcuno, di un qualcosa di inevitabile, come lo slogan ripetuto per tutto il film: fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene. Le scene e i capitoli della pellicola sono dunque, no, scanditi da questo ticchettio continuo dell'orologio e da intermezzi, no, in cui c'è proprio il timer, no, che va avanti e che ci segnalano il trascorrere della giornata, di questa giornata che stiamo passando in compagnia di Vince, Hubert e Said. Le scene che secondo me sono davvero impressionanti, sono emblematiche, sono queste scene in queste specie di non luoghi, potremmo definirli, no, in cui ci sono i tre svaccati che sono mezzi estraniati, no, dalla realtà, e sono in questa attesa, in questo, e nel mentre, no, queste immagini continue, questa anche il fatto che il film è in bianco e nero, no, ci restituisce questa ansia e questa, no, rabbia crescente che poi chiaramente esploderà alla fine del film.
film de John Woo. Ratatata, tout bien fait du vaudou. Une balle dans le corps, un homme est bien mort. Les couleurs d'affiche fichent du fait qu'on le commémore. Pas de balle à blanc quand il tire sur un noir. Triste histoire, un gamin tombe sur le trottoir. Les langues se délient, on dit que c'est d'un délit. Ils s'en foutent comme d'une crotte de nez à New Delhi. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine jeter dans l'abîme un mec bien clean. Bing, quel est l'animal qui a appris dans le maquis à tirer des balles qui tuent comme les mecs en kaki. Si dans le ghetto chacun porte une arme, c'est que c'est plus facile à trouver que du shit à Amsterdam. Donc Kung Fu Fu, on passe au Kung Fu, on voit des mecs fous et tout le monde s'en fout. Et de la mort, il ne voit qu'un trou, comme dans un film de John Woo. Le corps, l'homme est mort, le SSS laisse sa guest tapo taper fort. Peut-être est-ce parce qu'on laisse le collabo. L'élite détache des lâches faire sa tâche comme un boulot. Attention car le bouc émissaire change selon les coutumes, selon les lubies, selon l'hémisphère. Vis ainsi si tu le souhaites, soit. Mais qui vas-tu choisir cette fois, le cerf ou le croate? Dieu est grand si l'on y croit. J'y ai cru et je crois que l'on croit que je n'y crois pas. En un mot comme deux, comme on dit, c'est les fils des complices du vice, le nid. Mais tout le monde a bien vu Auschwitz. Qui a pu créer un tel endroit où l'on solde de la mort que l'on donne sans les moindres émois? Une cité de malheur, de froid et de douleur, où science sans conscience asphyxie des mineurs. Le révisionniste fils du sophiste se fixe avec vice le but de nier ce préjudice. Le xénophobe englobe notre beau globe, mystifie la masse tandis que le coco babagobe. Si c'est un point de détail, mon point est de taille. Le bétail braille, pense en lire mais c'est du braille. Ton slogan, personne n'y croit. Quand tu dis tout haut, ce qu'on ne pense même pas tout bas. Et c'est la haine qui guide les fous, comme dans un film de John Woo. Comme dans un film de John Woo. Dans un film de John Woo.
Questo era Come Dance, un film di MC Sola. È un rapper franco ciadino, non so se si dica esattamente così, comunque originario del Chad, che è nato a Dakar in Senegal e poi successivamente si è trasferito a Saint-Denis. Già, quella Saint-Denis, quella il comune a nord di Parigi città, dove c'è il famoso stadio della nazionale francese, dove gioca, no, ogni settimana nel PSG. Ma soprattutto stiamo parlando di una città che è stata protagonista, no, delle rivolte del 2005. E poi successivamente, no, negli anni dal 2010 ad oggi, è anche diventata tristemente nota, no, per essere una delle basi dei militanti dell'ISIS che avevano compiuto gli attentati del 2015. MC Solar è di fatto uno degli MC che è uno dei maggiori, no, esponenti di quel periodo lì in Francia. Infatti, peraltro, purtroppo, in una versione del mixtape, lui, il suo pezzo non era presente per problemi, no, con case discografiche, però tanto online reperite tutto tranquillamente. Rispetto sempre a questo discorso dell'uso dell'immagine del film, c'è, secondo me, una scena in particolare, no, che usa tantissimo questo gioco delle distanze e in particolare una tecnica di ripresa che nel cinema si chiama il dolly zoom. Ci sono Hubert, Vince e Said che sono appoggiati a un parapetto di una stazione della metropolitana, molto probabilmente la linea 2, perché è stato a Parigi, sa che, diciamo, è la linea della metropolitana di Parigi che per lo più è sopraelevata e tagliano trasversalmente la città a nord della Senna. Cosa fa questo Vince? Schiaccia i nostri protagonisti contro i palazzi dello sfondo, e sullo sfondo c'è, no, il centro di Parigi, il simbolo della ricchezza. E tutto questo comprimere le distanze. L'immagine che, almeno per lo me, ha restituito è di una città che di fatto ingloba i suoi abitanti e poi li mastica e li rigetta. Già, perché tutto questo, subito dopo abbiamo lo zoom out, quindi quasi no di rifiuto. La scena chiaramente si presta ad una miriade di interpretazioni, io vi ho dato la mia, ma in generale l'idea è quella di una rappresentazione delle distanze come soggettive, non solo no come dei parametri dati, non solo come qualcosa no che è lì ed è fisico. Vince, Hubert e Said sono a Parigi, sì, ma non sono di Parigi, loro sono qualcos'altro, e la città, quindi in parte, no? Che rappresenta il potere, non li accetterà mai. Vi avevo detto che oggi avremmo svarionato un sacco, che io su questo film svariono un sacco, e così è. Sempre rispetto a questo, no? Uso dell'immagine, dell'ripresa, ci sono altre due scene che a me fa piacere, no? Raccontarvi. La prima è sempre una scena su un parapetto di Parigi, quindi in cui si vede, no? Nello sfondo della città, ma questa volta è ambientata di notte. E c'è bellissimo Said che insulta dei nazi skin che sta passando lì sotto, no? Dicendo: ah, Le Pen fa schifo, Le Pen è una merda. E nel mentre ci sono Vince e Hubert, no? Che discutono fumando una canna. In questa scena Hubert si mette a raccontare a Vince, no? Questa famosa storia dell'uomo che cade da un palazzo di 80 piani e che mentre cade ad ogni piano si racconta: fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Hubert riflette su questa cosa, no? Con il suo amico, dicendo proprio che gli sembra che sia la loro condizione di vita. Fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, ma non sappiamo dove stiamo andando. La risposta di Vince è fantastica, perché inizialmente risponde rispetto alla loro piccolezza, rispetto ai problemi del mondo, no? Mi sento... Chiaramente io vi parlo della traduzione in versione italiana, perché io il Verlaine non lo so, perché il film è girato tutto in Verlaine. Mi sento una formica persa nello spazio. Questo ci fa capire anche la difficoltà, no? Alcune volte quando ci si sente totalmente impotenti rispetto alle proprie condizioni di vita che si vivono. Però questa è una scena, forse una delle più toccanti del film. Subito dopo viene cambiata inquadratura, cioè Said che... scherzando prova a spegnere le luci della Torre Eiffel schioccando le dita. Gli altri chiaramente lo sfottano, no? Ah, ma cosa fai, funziona solo al cinema, lascia stare, che ti credi di essere in un film? E quindi poi loro chiaramente si spostano, però la camera rimane lì a inquadrare questa Torre Eiffel illuminata nella notte, e qualche istante dopo che loro se ne sono andati la Torre Eiffel si spegne. I tre di questa cosa non lo sapranno mai. Tutto questo sempre per queste immagini, no? Che ci aiuta a rimarcare l'impotenza, no? Di incidere sulla vita e sul reale, no? Abbandonando i sogni e speranze da parte di chi è escluso dal tavolo della ricchezza. E quindi, insomma, è una cosa abbastanza interessante questa. Vi racconto subito quest'altra scena, anche perché stiamo andando un po' verso la conclusione, purtroppo non riesco a mettervi tutti i pezzi del mixtape, ma abbiamo i tempi un po' contati e c'è Imballata che inizia subito in mezza. La seconda immagine che vi racconto avviene subito dopo questa qui della Torre Eiffel, ed è interessante, uno perché forse è anche quella un po' più famosa, anche un po' più retorica, però sembra darci invece, ribaltare il significato, no? Di questa Torre Eiffel che si spegne e loro che se ne vanno, in cui ci sono loro tre che camminano per strada e Said, che è il writer, il ragazzo che fa i graffiti del gruppo, si stacca e scrive su un manifesto pubblicitario dove c'è scritto Le Monde est à vous, il mondo è vostro. Said cancella la V e scrive nous, no? Le Monde est à nous, il mondo è nostro. Quindi in un film e in una società, no, che sembra non lasciarci spiragli di cambiamento e riscatto, Said scrive una cosa fondamentale, no? È nostro. Forse quindi c'è una speranza di cambiamento. E visto che sono io a parlare, vi dico che oggi più che mai dobbiamo assolutamente ricordarci questa cosa, che per quanto possa sembrare difficile, c'è assolutamente speranza di riscatto. Sono le 15:26 e 49 secondi, quindi ci stiamo avviando verso la conclusione. Oggi non posso sbrodolare eccessivamente, avrei voluto mettervi altri pezzi, ma purtroppo non ci stiamo coi tempi, e smezzare questa puntata su due non avrebbe funzionato bene. Quindi siamo giunti al termine di questo nostro primo viaggio sonoro nella Parigi dei 90. Ci sarebbero tantissime cose di cui parlare di La Haine e dell'odio, del film L'Odio e degli artisti che abbiamo ascoltato. Io spero comunque che vi sia piaciuto un po' questa nuova formula anche di incrociare film, musica, no? È un po' di teoria urbana, se così possiamo chiamarla. E di avervi, uno, fatto venire voglia di vedere, di ascoltare un po' di pezzi che abbiamo messo e degli artisti che abbiamo messo, e anche di vedere il film se non l'avete ancora visto. Io vi ricordo che tutti i pezzi che abbiamo messo sono di questo mixtape che si chiama La Haine, Musique inspirée du film, musiche ispirate al film. E il film L'Odio invece c'è sia in versione italiana che in versione francese. Se volete farvi male, guardatelo in francese. Però è molto interessante perché, come vi ho accennato poco fa, loro parlano in Verlaine, che era ed è in parte ancora lo slang che viene utilizzato molto spesso, soprattutto dai giovani, nei quartieri popolari, no? In cui si inverte la fine delle parole con l'inizio. C'era, adesso vi dico una chicchetta, c'era una cosa impossibile a Milano che si chiama il Rio Contra. Sì, avevano un po' scimmiottato il Verlaine, sempre negli anni 90. Dunque, il tempo stringe, la prossima settimana continuiamo il nostro viaggio in Francia. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, però vi lascio con un'ultima scena del film che riassume tutto quello che abbiamo detto oggi e io spero che vi lasci un po' l'acquolina in bocca del vedere per la prima volta o rivedere questo film. Grazie per essere stati qui con me. Rolling in the Deep torna la prossima settimana.
C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.